la città cosmopolita. Avevamo lasciato la nostra narrazione delle vicende dell'Alto Adriatico e in particolare della città di Trieste in epoca rivoluzionaria, o meglio alla vigilia della rivoluzione, quando Trieste ormai era già diventato un grande emporio. Anche Fiume era cresciuto, ma meno, ma Trieste ormai era un emporio consolidato in grado di fare concorrenza ad una Venezia ormai in gravissime difficoltà, in gravissima crisi. A questo punto arriva la rivoluzione e per rivoluzione, la rivoluzione per Trieste è una benedizione, perché effettivamente Trieste decolla grazie alle disgrazie altrui. Provate a pensare ai maggiori porti mediterranei. Pensate Marsiglia, francese, pensate Genova, occupata dai francesi già nel 93-95, Livorno viene occupata ripetutamente con le discese di Napoleone in Italia, Venezia pure ripetutamente dal 97. Quindi i principali porti dell'Europa mediterranea vengono occupati dai francesi e questo avrà una serie di conseguenze. Per quanto riguarda in particolare Trieste e col suo rapporto con Venezia, il Trattato di Campoformido, che segna la fine della Serenissima, significa anche il crollo economico di Venezia. No? Crollo economico cosa vuol dire? Vuol dire venir meno della funzione imperiale, non ci sono più le risorse e c'è uno spostamento di capitali e di energie imprenditoriali verso Trieste, perché lì ci sono le occasioni di guadagno. Da una parte c'è un emporio morente, dall'altro c'è uno nascente, in una fase di grande dinamismo, e si sa che è ben sostenuto dal potere del momento. Il potere del momento è quello dell'impero asburgico. Lo stesso potere asburgico che quando acquista la Serenissima non è che la valorizza, anzi la deprime e cerca di spostare tutti i traffici su Trieste. Quindi un'occasione d'oro per Trieste. Un'occasione d'oro anche da un altro punto di vista. Come certo ricordate, la strategia che gli inglesi seguivano nel corso del pluridecennale duello contro la Francia rivoluzionaria non era quella delle spedizioni armate per terra nel continente, dove la superiorità francese, in particolare napoleonica, era schiacciante. Ci avrebbero tentato soltanto in Spagna, con alterne fortune, e appena nel 1815 con una spedizione diretta in Belgio, quella che poi si conclude a Waterloo. Ma prima no, evidentemente. Gli inglesi approfittano della loro indiscussa superiorità marittima per imporre il blocco continentale. Blocco navale, che vuol dire che nessuna merce può arrivare via mare nelle zone di continente, nelle fasce di continente occupate dai francesi. Quindi blocco dei grandi traffici, no? Con tutto quello che ne consegue. Certamente la Francia può disporre di larga misura e larga misura delle risorse continentali, perché in un modo o nell'altro le controlla. Però i grandi traffici internazionali, quelli che portano le grandi ricchezze, assolutamente no. Ora, in diverse fasi, e in alcuni periodi in particolare dell'802-805, dell'806-809, Trieste, che è austriaca, è l'unico porto, grande porto del Mediterraneo europeo che è libero da interferenze francesi e di conseguenza è l'unico a non essere sottoposto a blocco navale. Cosa vuol dire? Che è l'unico in cui si possono scaricare legalmente le merci inglesi in Europa. Voi capite che è un affare di dimensioni colossali, planetarie evidentemente. Tutto il resto d'Europa si arrangia con il contrabbando, che è fiorentissimo, a Trieste non occorre, si può legittimamente fare affari e quindi crescita tumultuosa, velocissima, enormi arricchimenti, enormi fortune. Peraltro c'è qualche piccolo svantaggio. Trieste subisce varie occupazioni francesi, le vedete nel 97, nell'805, nell'86, e poi dall'809-813. Allora, le prime non è che provochino gravissimi danni, no? Sono occupazioni di bottino, perché i francesi si alimentano così, le armate napoleoniche si alimentano così, si alimentano di bottino. Non è che si dedicano al saccheggio, non sono barbari, no? Ma fanno le requisizioni, ovviamente rilasciando debita ricevuta, ricevuta che a suo tempo verrà rimborsata, cosa che non accade assolutamente mai, evidentemente. Quindi quelle che pudicamente vengono chiamate sequestri, requisizioni, in realtà sono rapine, perché i soldi poi non li trova più nessuno. sono una forma di tassazione straordinaria. Ecco quindi che nei primi due momenti, nelle prime due invasioni, Napoleone, le due occupazioni, Napoleone impone delle fortissime tassazioni, cioè spreme per benino i ricchi mercanti triestini. E questi evidentemente si fanno spremere, non hanno alternative, però si riprendono subito, perché effettivamente sono in una fase di arricchimento velocissimo. Completamente diversa è la terza occupazione, perché dura di più, dall'809 all'813, ma anche per un altro fatto, perché Napoleone dà vita alle cosiddette province illiriche. E vedete queste province illiriche cosa sono? Sono un pezzo di impero francese. Sono dei territori sottratti all'impero asburgico e annessi direttamente alla Francia. Eccoli qua. La Carniola, la Croazia, Slavonia e la Dalmazia. E che vuol dire il controllo completo dell'Adriatico? Vedete, questo non è il Regno d'Italia, il Regno d'Italia sta qua, il Regno d'Italia è un dipendente. No, no, questo è un pezzo diretto dell'impero francese. Ma cosa vuol dire? Che allora i porti dell'Adriatico orientale sono diventati francesi e quindi sono sottoposti a blocco navale, per cui è il collasso economico. Certamente si cerca di far fronte con il contrabbando. Il centro del contrabbando diventa l'isola di Lissa, che è qua giù da qualche parte, no? Grande centro di contrabbando inglese, però non è la stessa cosa, evidentemente. Paralisi dei traffici. Allora i mercanti, che insomma sanno cosa fare, cercano in qualche modo delle alternative. Forse il più noto è il mercante fiumano, in realtà, De Adamic, che è un gran filibustiere, un grande affarista, e riesce a fare affari contemporaneamente con tutti, con gli imperiali, con gli inglesi, con i francesi, con gli ottomani, con tutti quanti. E ha tanti soldi che costruisce una strada privata che congiunge Fiume con l'entroterra. Tenete presente, una strada privata, come se uno di noi, uno di voi, si mettesse in mente di costruire un'autostrada. Poi chiaramente si rifà coi pedaggi, però vuol dire che ha un certo capitale liquido notevole. I triestini cercano di creare un itinerario stabile via terra verso la Turchia per il commercio del cotone. Che vuol dire che ci sono degli imprenditori estremamente dinamici, estremamente coraggiosi, però, in realtà serve molto a poco. Sono anni di stagnazione economica. Non sono tanti, però non sono neanche pochi. 4 anni di stagnazione, sapete bene cosa vogliono dire 4-5 anni di crisi, no? In una realtà che non è la realtà del benessere di oggi. Ma oltre ai danni immediati, questo periodo di stagnazione è rivelatore dell'essenza, potremmo dire, dell'economia imperiale di Trieste e quindi dei limiti del suo sviluppo. Io qui vi propongo un'analisi di un contemporaneo. Questo contemporaneo è Domenico Rossetti, grande intellettuale di cui riparleremo. Scrive nel 19, quindi subito dopo, la prosa è un po' aulica, ma si capisce. Che cosa dice? Trieste, per ubicazione e qualità del suolo, non era suscettiva di altra esistenza che quella di una limitatissima industria rurale e marittima, quello che avevamo detto, no? Sale, viti e un po' di sgombri. L'essere artificiali di questa sua situazione, culla e centro di tutto il commercio dell'impero austriaco, è incontestabile, evidente. Trieste non può mantenere qualsivoglia commercio, né per le proprie produzioni, né per la sua ubicazione, se non ha dietro le sue spalle chi debba e voglia approfittare di questa. E chi è questo? Chi? Questo costui? Ovviamente l'impero asburgico. Togliete ai popoli transalpini e agli oltremarini il reciproco bisogno ed eccovi Trieste oziosa, depauperata, spopolata. Detto in altri termini, nessun sviluppo è possibile per Trieste fuori dalla compagine asburgica. Questo è abbastanza chiaro, rimarrà chiaro nei decenni e nei secoli successivi, qualcuno cercherà di metterlo in dubbio, ma la storia si incaricherà di smentire le ipotesi contrarie. Effettivamente, lo sviluppo imperiale per Trieste non è pensabile fuori dalla compagine asburgica. Tutto questo però finisce, fortunatamente per i triestini. Nel 1813 rientra trionfalmente l'amministrazione asburgica, grandi festeggiamenti, fuochi pirotecnici, però non torna subito il benessere. Non si torna indietro di 5 anni. Perché non si torna indietro? E perché le crisi mordono, sapete meglio di me, purtroppo ne stiamo facendo tutti esperienze, ne abbiamo fatta negli anni passati, stiamo facendo ancora. Le crisi più sono dure, più lasciano strascichi. Tenete presente che dal 97 l'Europa è stata in guerra, tutta l'Europa, quindi tutto il sistema economico europeo deve riassettarsi dopo il lungo periodo di guerre napoleoniche e il governo austriaco è in difficoltà. La bilancia commerciale presenta un fortissimo squilibrio, le spese di guerra hanno inciso duramente sul bilancio e quindi ci sono meno risorse evidentemente. Ma c'è anche un altro fatto, no? L'azione della burocrazia si riestende la burocrazia asburgica. Allora, la burocrazia asburgica è ben contenta che i giacobini, cioè Napoleone fondamentalmente, abbiano spazzato via tutto quello che rimaneva delle vecchie autonomie locali d'ancien regime. Però non è più la burocrazia di Maria Teresa o di Giuseppe II. Cioè non è più la burocrazia dell'illuminismo, dei sovrani illuminati, e la burocrazia della restaurazione che vuole rimettere le cose a posto, rifare ordine, no? È la burocrazia del conformismo, che evidentemente una burocrazia conformista non è la più adatta per il rilancio economico. Qui vedete l'imperatore Francesco I a destra e il principe di Metternich a sinistra, i protagonisti della restaurazione o azione, come volete chiamarla, all'interno dell'impero asburgico. La situazione di crisi, come sempre, innesca dei mutamenti culturali. Questo è abbastanza normale. Nei periodi di dinamismo, nei periodi in cui lo sviluppo sembra non incontrare ostacoli, ecco che si diffonde l'ottimismo e anche a livello ideologico vengono costruite ipotesi di grande ottimismo, di grande apertura, di grande inclusività, perché ciò è possibile. Pensate ai tempi d'oro della globalizzazione, quando sembrava che tutto il mondo sarebbe stato stretto in una rete positiva di affari, di interconnessioni. E l'ideologia era fortemente ottimista. Poi arriva la crisi. Crisi vuol dire ripiegamento, no? E vuol dire anche elaborazione di costrutti culturali diversi, che hanno altre priorità, mirano alla difesa, ecco, più che alla crescita. In questo caso abbastanza singolare è la figura di questo personaggio, qui che vedete effigiato alla vostra destra, questa è la grande statua che sta alla fine di via Rossetti, alla fine all'inizio tra via Battisti e via Giulia, al giardino pubblico di Trieste. Domenico Rossetti de Scander, figura di grande intellettuale, è il primo a fondare associazioni culturali a Trieste. Nel Settecento i triestini non avevano molto tempo per la cultura, pensavano a fare affari. Dopo, alcune generazioni dopo, cominciano a pensare anche alla cultura. Rossetti, che se lo può permettere, pensa alla cultura ed è un grande fondatore di sezioni culturali, alcune delle quali resistono ancora. Il gabinetto di Minerva esiste ancora e regolarmente si riunisce per parlare di cultura, arte, archeologia. Rossetti fonda la prima rivista scientifica triestina, l'Archeografo triestino, tuttora esistente, che continua le sue pubblicazioni. Ma non è questo che lo rende celebre. Questo lo rende celebre fra gli studiosi, evidentemente. Ma a un livello più generale, Rossetti è destinato una grandissima fortuna postuma. Perché? Perché è colui che crea il mito della piccola patria, della città patria, dai patrioti tardo ottocenteschi. Ed è un po' il simbolo di tante delle caratteristiche e contraddizioni della cultura politica triestina che si nutre cospicuamente di miti. È un intellettuale in realtà isolato rispetto al suo tempo, è un intellettuale che guarda indietro, è un cultore dell'antichità classica, guarda il passato, guarda una città municipale che non esiste più evidentemente, quella dei comuni medievali. Sogna di ridare vita a un comune patrizio, dove comandino i vecchi nobili, una società tutta gerarchicamente ordinata secondo i tre ordini tradizionali. Cioè tutto quello che c'è di più lontano e di contrapposto allo Stato moderno. No? È quindi un assoluto anacronismo, però un anacronismo che ha fortuna. Perché? Perché questa visione, che ripeto è tutta antiquaria, rivolta al passato, espressione di un momento di difficoltà e di crisi, si presta a venire reinterpretata o trasfigurata o anche strumentalizzata a seconda della bisogna, a seconda di quali sono i fini politici del momento. Ecco, questo è uno dei processi tipici della cultura politica triestina fra 800 e 900, e cioè creare dei miti politici che hanno delle labili connessioni con la realtà, ecco, però diventano dei catalizzatori di consenso e diventano degli elementi trainanti nella dialettica politica locale. Questo mito della città-stato quindi avrà grandissima fortuna, verrà ripreso e verrà utilizzato in contesti diversissimi e quindi sarà un mito funzionale a progetti politici anch'essi diversi. Ad esempio, i primi a guardare il mito della città-stato saranno i liberali nazionali, di cui parleremo nella prossima lezione, alla fine dell'Ottocento. Liberali nazionali impegnati in una dialettica con il governo di Vienna, che a fine Ottocento ormai verrà percepito come straniero, e faranno riferimento a questo mito della città che dialoga alla pari con l'impero, no? Geloso delle sue autonomie. Da qui verrà ripreso nel Novecento, sarà uno degli elementi a cui farà riferimento il filone dell'autonomismo triestino, che sarà forte ad esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando darà vita addirittura ad un movimento indipendentista che in qualche modo vorrà porre tra i suoi illustri antenati niente meno che Rossetti. E ancora un'altra volta agli anni 70 del Novecento, quando verrà considerato uno degli ispiratori della nuova ripresa del mito politico della città-stato, quella ai tempi della lista per Trieste, saremo a fine anni 70, inizi anni 80. È quindi un mito buono per tutte le stagioni. Altro particolare. Rossetti elabora questo mito della patria triestina con il suo carattere di forte particolarità. Lui dice: è segnata a Trieste della convivenza di uno stipite italiano e di uno stipite tedesco non mescolati. Cos'è uno stipite? Avete presente l'espressione capo? Che c'è il capo, evidentemente, la stirpe, no? Ecco, questo particolarismo va difeso, secondo Rossetti, contro ogni intervento esterno. È quindi una concezione che rimanda in pieno alla concezione naturalista della nazione di stampo tedesco e non alla concezione volontarista che invece è propria della cultura italiana del Risorgimento, poi verrà fatta propria, in termini ancora più esasperati, dalla cultura politica italiana al confine orientale, nella dialettica con quella slovena e croata. A questo punto potrebbe non essere inutile una piccola ripassatina sulle nazioni, che certamente tutti hanno presente, però ripensarci un attimo può tornare utile. Cos'è una nazione? Questa è la classica domanda, ma noi conosciamo già la risposta. La risposta è quella che ci ha dato Benedict Anderson, una definizione ormai classica che noi utilizziamo, una comunità immaginata. Cos'è una comunità immaginata? È una comunità i cui membri non si conoscono, che si differenzia dalla comunità naturale in cui i membri si conoscono. Attenzione, comunità immaginata, non immaginaria. Immaginaria vuol dire che ve la sognate, no, che non esiste. Comunità immaginata esiste come? Pensate alle chiese, pensate alle tifoserie, pensate alle nazioni. Quindi un tipo di comunità immaginata sulla base di che cosa? Sulla base di moltissimi criteri, io qui ne ho elencati alcuni: lingua, etnia, territorio, cultura, scelte politiche, religioni, istituzioni, tradizioni, storia. Li potete combinare in vario modo. Alcune nazioni ci definiscono sulla base lingua, etnia o territorio, altre piuttosto rispetto alle scelte politiche e le istituzioni, altre ancora la religione, talvolta mescolano questi vari criteri. Non sempre sono tutti presenti, ma talvolta alcuni sì, altri no, e variamente combinati. Una nazione non si finisce mai sulla base di un unico criterio, vedrete che qualcuno di questi manca sempre. Anche quelli che sembrano più ovvi, la lingua in realtà no. Pensate a nazioni come quella svizzera o quella statunitense che non sono assolutamente monolingui, figuriamoci dal punto di vista etnico. Quindi tante varianti, tante varianti concrete e anche tante varianti a livello di modelli evidentemente, che non sono né altro che l'astrazione rispetto ad una molteplicità di esempi concreti. In particolare, non in maniera esclusiva, ma in particolare fra 800 e 900 in questa ampia varietà si definiscono due modelli principali di nazione, che si definiscono in antagonismo l'uno contro l'altro. Sono il modello francese e il modello tedesco. Il modello francese è volontarista e politico. La celebre espressione di Ernest Renan, la nazione è un plebiscito di ogni giorno. Plebiscito vuol dire scelta, non scelta privata, ma scelta pubblica, politica, istituzionale, non espressa una volta tanto, ma quotidianamente. Questa è l'essenza della nazione. E quindi chi è francese, secondo questa definizione? Quando nasce la grande nazione francese con la rivoluzione, si definisce francese chi è rivoluzionario. Chi non è francese, chi si oppone alla rivoluzione. I nobili si oppongono alla rivoluzione, non vengono considerati francesi, vengono considerati stranieri. Viceversa, questo piccolo corso che si chiama Napoleone Bonaparte, che non è di origini francesi, non è certo di origine francese, non è di madrelingua francese, la impara e la scrive così così, può tranquillamente diventare imperatore dei francesi. Vedete che è un modello fortemente inclusivo, no? Perché? Perché se lo può permettere, perché la Francia, nel momento in cui elabora questo linguaggio nazionale, è la potenza egemone in Europa. È la potenza egemone dal punto di vista politico, che aiuta sempre evidentemente, ma anche dal punto di vista culturale. Ha dietro le spalle l'illuminismo e l'esplosione rivoluzionaria, quindi ha un'enorme capacità di attrazione. Quindi favorisce processi di assimilazione. È facile e conveniente diventare francesi. Se voi siete di madrelingua e di origini etniche tedesche, vivete in una delle province renane che vengono annesse direttamente all'impero francese, basta che fate atto di fedeltà all'imperatore e potete fare tranquillamente una splendida carriera nell'ambito dell'amministrazione napoleonica. Anche se il vostro nome è tedeschissimo, non avete mezzo avo gallico, potete tranquillamente diventare prefetto. Non c'è nessun problema. Questo è il modello francese. Il modello tedesco, naturalmente, è il contrario, perché nasce per difesa, per reazione rispetto al modello francese. Eccolo qua, Blut und Boden, sangue e terra. Modello di tipo naturalista, etnicista. Questa è un'etnia. Quella che noi definiamo etnia non è altro che la concezione tedesca della nazione. Ecco un'altra citazione, questo è un altro studioso, questo tedesco ovviamente, Arndt, che dice: i tedeschi non sono stati imbastarditi, notate il termine, da popoli stranieri, non sono diventati mezzo sangue, più di molti altri popoli sono rimasti nel loro nativo stato di purezza. Ecco, questa è la classica espressione del nazionalismo etnico. All'interno dell'etnia si nasce e si muore. Non si può entrare, non si può uscire, evidentemente. Non si sceglie di appartenere. Se tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno erano tedeschi, tu sei tedeschi, o croato, o polacco, e così via. Criterio fondante è l'ereditarietà. Nell'Ottocento e nel Novecento si diceva sangue, noi adesso diciamo DNA, ma non è che sia più preciso, perché non esiste evidentemente l'eredità etnica. L'ereditarietà, il radicamento al territorio, il radicamento in una tradizione vera o inventata che sia, non ha nessuna importanza. È quindi un modello non inclusivo, ma esclusivo. Non si entra, ma al medesimo modo non si può neanche uscire. E questo vuol dire che è un'ideologia che difende bene contro i pericoli dell'assimilazione su base culturale e sociale. Modello francese, modello tedesco. E nell'area alto-adriatica, ma è abbastanza semplice, no? In genere i patrioti italiani seguiranno il modello francese. Perché lo seguiranno? Per la medesima ragione per cui hanno inventato i francesi. E cioè perché gli italiani hanno un'egemonia culturale e sociale e hanno una enorme capacità di assimilazione degli altri, cioè di persone delle più diverse origini etniche. Le città sono comunemente chiamate fabbriche di italiani. Chi si inurba diventa rapidamente italiano. Poniamo che sia un abitante del Carso, di origine etnica, madrelingua, nonna, zia, bisnonno, eccetera, sloveno da 5 generazioni, arriva in città, va a fare il facchino in porto, la generazione dopo parla dialetto veneto e italiano. Poniamo che sia un mercante di Corfù che viene a Trieste, fa fortuna, in famiglia continua a parlare per alcune generazioni greco, anche per tante magari, no? Però adotta la lingua d'uso veneta, veneziana, e in giro di due generazioni è italiano. A fine secolo sarà italianissimo. Ovviamente i patrioti slavi, cioè sloveni e croati, quando cominciarono a nascere i patrioti slavi, perché nel 700 non ci sono, e neanche all'inizio del 1800 non ci sono, ma quando nasceranno e quale modello sceglieranno? Ovviamente quel tedesco, perché è il modello che difende dall'assimilazione. Questo non accadrà mica solo qua, accadrà anche da altre parti, accadrà in Croazia, ad esempio, accadrà in Slovenia. In Slovenia il problema dei patrioti slavi sarà difendersi dall'assimilazione da parte dei tedeschi. Tenete presente che per buona parte dell'Ottocento tutte le città della Carniola, che noi adesso chiamiamo Slovenia, erano città tedesche. Laibach era una città a maggioranza tedesca, ma anche Agram, attuale Zagabria, era una città tedesca. E lo stesso accadeva in tante altre parti dell'impero, in cui c'è un divario tra la popolazione cittadina e la popolazione della campagna. I croati devono difendersi dall'assimilazione da parte dei magiari, perché il potere ce l'hanno gli ungheresi a Budapest e hanno una grande capacità, evidentemente, di assimilazione nei confronti dei croati. Cioè il modello assimilazionista premia quelle che vengono chiamate le master nation. Ci sono le master nation, possiamo anche chiamarle le nazioni storiche o le nazioni culturali, quelle che all'interno dell'impero asburgico fondamentalmente hanno il potere politico, ma hanno anche il potere culturale, e questi sono i tedeschi, i magiari e gli italiani, in misura diversa evidentemente. Gli italiani hanno poco potere, ma l'hanno concentrato nei territori dove vivono, hanno praticamente la totalità del potere. Quindi sono una delle grandi master nation. Altra questione. Nazioni antiche o nazioni moderne? Perché il termine nazione se l'abbiamo già incontrato. E allora, riguardo all'origine delle nazioni, tutti penso ricordino che esistono almeno due grandi scuole di pensiero. Una è la scuola di pensiero perennialista, è la scuola di pensiero che dice: ma in realtà le nazioni esistono da tantissimo tempo, da tempo immemore. Poi in qualche modo si sono smarrite nei meandri della storia e la coscienza nazionale è rinata, è stata riscoperta nel corso dell'Ottocento. Quando gli italiani parlano di risorgimento, a cosa si riferiscono? Qualcosa che c'era già, evidentemente, no? Che a un certo punto è stato obnubilato e che poi bisogna riprendere. Tutti i movimenti risorgimentali, tutti i movimenti nazionali europei parlano di riscoperta, rinascita della coscienza nazionale, cioè come di qualcosa che è sempre esistito, ma che a un certo punto era stato oscurato e finalmente torna di nuovo alla luce. Questa è la concezione perennialista, che è stata largamente maggioritaria nel corso dell'Ottocento, per buona parte del Novecento, e poi ha perso terreno, da parecchi decenni a questa parte si è affermata un altro criterio di creatura, un'altra scuola di pensiero, che è quella modernista, che dice sostanzialmente le nazioni sono un'invenzione, le nazioni sono un manufatto politico della contemporaneità, cioè dell'epoca successiva alla Rivoluzione Francese. Non è che significato il termine prima non ci fosse, ma semplicemente voleva dire un'altra cosa. Le nazioni, come noi le intendiamo, sono una creazione dell'epoca contemporanea. E il significato? E il significato è cambiato tante volte nel corso del tempo. Io non pretendo esattamente di darvi tutti i significati, perché ce ne sono stati tanti, soltanto alcune. Ad esempio, in epoca romana voi trovate sia populus che nazio, ma non sono sinonimi. Populus è il populus romanus, ricordate, natus populusque romano, il senato è il popolo. Ma perché quello romano è un popolo? Perché è stato capace di dare vita ad un'organizzazione statale. È stato capace il popolo romano, come sono stati capaci i greci, come sono stati capaci anche i cartaginesi, che erano maledetti nemici dei romani, però insomma sempre popolo erano, perché avevano la forma stato, no? Completamente diverse sono le naziones. I Galli sono naziones, i Britanni sono naziones, i Celti sono naziones, i germani sono naziones, non sono arrivati alla forma statuale, sono tribù. Sono comunità di tipo tribale, detto in altri termini, sono barbari. Sono fuori dal mondo civile. Perché che cos'è il mondo civile? Il mondo civile è quello che si è dato le istituzioni, le pubbliche istituzioni. Ma qual è la prima delle istituzioni? La prima delle istituzioni è la polis, cioè la città. E quindi, polis è il termine greco, trasferito in latino, è la civitas. La civitas in cui vivono i civis, e quindi civili sono soltanto i popoli delle città, cioè che hanno dato vita ad una struttura statale. Questa è la civiltà. Quindi la civiltà nel mondo classico è la diffusione del modo di vivere urbano e della capacità di creare compagini statali. Il resto è barbarie, cioè quella delle nazioni. In epoca medievale cambia naturalmente. No, il significato cambia, viene usato in tantissimi modi diversi, solitamente rispetto a particolarità linguistiche, ma non linguistiche come le diciamo noi. Se ad esempio voi guardate le liste delle matricole, ecco, delle università medievali, le vedete accorpate secondo accostamenti anche abbastanza bizzarri che mescolano lingua, provenienza territoriale, un modo completamente diverso rispetto a quello come ce l'immaginiamo noi. Oppure naziones in base alla identità religiosa. E questo è un significato che prosegue anche nella modernità. L'abbiamo già incontrato, alla base della vita associata della Trieste settecentesca stanno le nazioni, cioè le comunità religiose, che si definiscono non sulla base della lingua, ma sulla base dell'identità religiosa. In termini generali, alla storia della modernità, nella transizione, che è una lunga transizione, come sapete, tra Medioevo e modernità, si cominciano a precisare due grandi aree in Europa per quanto riguarda il discorso nazionale. Un'area occidentale e un'area, potremmo dire, del centro-est. Per area occidentale, Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo. Cosa sono? Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo. Sono quelle aree in cui avviene in maniera compiuta la transizione alla modernità, cioè la creazione dello Stato moderno. Transizione alla modernità è una parola complessa, è una parola difficile perché il processo è complicato, ma perlomeno si crea le strutture dello Stato moderno. Al centro-est, Germania, Italia, Est Europa, no, questo non avviene. Non si creano degli stati. La Germania non è uno Stato, ma è un insieme di tanti staterelli. L'Italia è un insieme di tanti staterelli, l'Est Europa è un insieme di tanti staterelli e di alcune grandi potenze che non hanno certamente una base nazionale, che sono l'impero ottomano, l'impero zarista, l'impero asburgico. Ecco, in Occidente si creano le nazioni nobiliari, nel centro-est no, queste non vengono create, o se vengono create falliscono, o in genere, se non falliscono, rimangono limitate ad un ambito estremamente ristretto. Vediamo alcuni casi. Ecco qua. Nazio, elite stretta attorno ad un sovrano. Questo è il potere, questo è il processo di creazione dello Stato moderno. No? Stato moderno parte dall'alto, parte dal potere del sovrano, che crea attorno a sé una corte di fedeli che dipendono da lui e lo aiutano nella creazione di un potere centralizzato. Dove questo processo di creazione dello Stato, pensiamo soprattutto alla Francia e all'Inghilterra, ma anche alla Spagna, al Portogallo, questo processo va avanti, si creano delle cospicue nazioni nobiliari, che sono nient'altro che l'aristocrazia del re, l'aristocrazia stretta attorno al suo sovrano. Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, sì, nel 600 ci sono delle nazioni nobiliari che si possono definire tali, assolutamente sì. C'è un'aristocrazia inglese, una francese, una spagnola, una portoghese. In altri paesi no, ci provano ma falliscono. Ad esempio, esiste un'aristocrazia magiara, una nazione nobiliare magiara? Sì, esiste, ma poi se la mangiano gli ottomani. E quel che resta viene inghiottito dagli Asburgo. Esiste una nazione nobiliare polacca, altro che, se esiste, fierissima, ma la Polonia viene distrutta, viene spartita varie volte tra Prussia, Russia e Austria, quindi non si crea una nazione nobiliare che dà vita ad uno Stato. Esiste una aristocrazia boema, una nazione nobiliare boema? Assolutamente sì, molto ricca, molto avanzata nel 600, all'inizio del 600, ma poi arriva la guerra dei 30 anni. L'aristocrazia boema ha scelto la riforma e viene asfaltata dalla controriforma. E a comandare in Boemia arriva la nobiltà tedesca, messa cattolica, messa dagli Asburgo. Quindi queste nazioni nobiliari non sopravvivono. Quelle che sopravvivono, ciò nonostante, possono avere una sorte molto diversa. Qui i casi tipici di scuola sono il caso inglese e il caso francese. Il caso inglese è il caso positivo. Perché? Perché la nobiltà inglese, la corona e la nobiltà inglese, riescono progressivamente a ampliare il loro raggio di influenza, a coagulare attorno a sé strati sempre più vasti di popolazione, piccola nobiltà, e poi anche alta borghesia e anche qualche strato popolare. L'Inghilterra è un'isola che si arricchisce in maniera fenomenale a partire dalla fine del 600 grazie alla pirateria. Grazie alla pirateria, grazie alla flotta, grazie alla marineria, come volete dire, che diventa un simbolo identitario fortissimo. Ecco, attorno a questo simbolo identitario, la marineria britannica, che fa tutt'uno con la corona britannica, ecco che si crea un'identità nazionale che certamente coinvolge la corte, la nobiltà, ma anche tutti gli altri che da quel sistema hanno da guadagnare, tutti quelli che prosperano grazie alla grande marineria britannica, con le istituzioni che progressivamente riescono a integrare questi nuovi ceti emergenti grazie al dinamismo economico. Esattamente contrario è il caso della nazione nobiliare francese, che va al disastro. Il sistema politico francese, come sapete, non tiene conto delle esigenze borghesi, il terzo Stato viene tenuto fuori dalla partecipazione al potere fino a quando non si stufa. E quando si stufa, la nazione nobiliare francese che si oppone viene travolta. Tanto che, come abbiamo detto, dai rivoluzionari la nobiltà francese viene definita straniera, non fa parte della nuova grande nazione. Ecco che si è forgiato un nuovo concetto di nazione, che non è più quello della nazione nobiliare, ma è quello della nazione popolare. Quello che noi attualmente utilizziamo correntemente, diamo per scontato, ma scontato non è affatto, è semplicemente un manufatto politico contemporaneo, è la nazione popolare. Vediamo quello che succede oltre il Reno, oltre le Alpi. Qui il processo di nazionalizzazione, cioè di creazione dell'idea di nazione, di diffusione dell'idea di nazione, segue alcune fasi. Io qui faccio riferimento allo schema di Kroch, che è abbastanza noto. Prima fase, la fase dei pionieri. Sono gli inventori della nazione. Sono normalmente degli intellettuali che decidono per le ragioni più varie, ad esempio in Germania per antagonismo nei confronti dell'imperialismo francese, che decidono che un determinato gruppo ha delle caratteristiche comuni così forti che la si può considerare in maniera specifica, cioè come una nazione. Però non basta, va bene che gli intellettuali lo decidano, però devono anche in qualche modo corroborare le loro affermazioni. Il modo migliore per corroborarlo è quello di cercare le cosiddette prove oggettive. Come si fa a cercare delle prove oggettive dell'esistenza di una nazione? Beh, la lingua, per la lingua è soltanto uno dei marcatori. Di solito si va indietro, si va a ricercare nella storia l'esistenza di elementi comuni. E come si fa? Perché in alcuni casi sorregge la cultura. Ad esempio, la grande nazione francese può certamente vantare grande cultura seicentesca e anche cinquecentesca francese, i tedeschi no. E allora cosa vanno a guardare? Nel Medioevo la produzione culturale in area tedesca è stata abbastanza modesta, tutto sommato. Ecco allora che ci si rivolge al patrimonio folclorico, al patrimonio mitologico e, quando serve, anche a quella grande struttura della contemporaneità che è l'invenzione della tradizione. Quando le tradizioni ci sono, bene, quando non ci sono, si inventano. Sapete l'esempio classico di invenzione della tradizione è quello del kilt, no? Indumento tipico degli scozzesi, in realtà inventato da un industriale inglese. Bene, i pionieri famosi di questa fase, uno degli esempi più famosi, in Germania, i fratelli Grimm, nelle aree italiane, il Manzoni, ma anche il Berchet e tanti altri. La fase 2 è la fase dei patrioti. Nella prima generazione i pionieri danno vita ad un movimento nazionale. Questo movimento nazionale esprime una classe dirigente che si autodefinisce nazionale. E che cosa chiede? Chiede quello che chiedono sempre tutte le nuove identità collettive, indifferentemente quale sia la loro base, che sia politica, che sia generazionale, che sia religiosa, che sia di genere. Nel momento in cui si costituisce una nuova identità collettiva, dopo un po' questa chiede potere, riconoscimento politico, cioè partecipazione al potere, partecipazione alle decisioni, non in base alle identità precedenti, forza delle quali magari anche già si partecipa, ma in forza della nuova identità, contare come donne, come giovani, come negri, come bianchi, come italiani, come francesi, come quello che vi pare, ecco. Ma contare in modo della nuova appartenenza, della nuova identità politica. Queste richieste di partecipazione possono essere diverse a seconda delle contingenze. Per rimanere sempre sul discorso nazionale, si va nel corso dell'Ottocento da richieste minime a richieste massime. La richiesta minima è quella dell'autonomia, e cioè si ragiona su un particolare territorio, la mia nazione deve poter decidere di sé, senza necessariamente staccarsi dalla compagine statuale della quale si fa parte, no? Anzi, a questa dinamica istituzionale di cui si fa parte si vuole continuare a partecipare, ma in nome della nuova identità. Ad esempio, dicono i giovani ciechi, anche i vecchi ciechi, in Boemia decidiamo noi, all'interno dell'impero, ma ciò che è bene lo decidiamo noi. Questa è una richiesta di autonomia. La richiesta massima è quella di uno Stato per sé, cioè tutto, avere uno Stato soltanto per la propria nazione. E chi non è della propria nazione non c'entra. E se la nazione fa parte di uno Stato più ampio, bisogna staccarsi da quello Stato e dare vita ad uno Stato per sé, cioè uno Stato nazionale. Lo Stato nazionale è un'astrazione. È un'astrazione nel senso che prevede la perfetta coincidenza fra Stato e nazione, ma questo nella realtà si dà raramente. Quello che si dà è uno Stato per la nazione, che è una cosa abbastanza diversa. E questa è la fase 2. La fase 3 è quella della nazionalizzazione delle masse, quando i protagonisti della fase 2, cioè i patrioti, ormai si sono consolidati, hanno ottenuto alcuni dei loro risultati, o l'autonomia o addirittura lo Stato nazionale, e vogliono diffondere questa buona novella dall'elite al popolo, perché una buona novella inizialmente è piuttosto limitata. Una classe dirigente intellettuale, quindi che deve avere un certo censo, l'Ottocento non è facile, che ha elaborato il discorso nazionale, l'ha diffuso, ma la gran parte della popolazione non sa nemmeno di che cosa questi stiano parlando. Questo accade certamente in Italia, dove la stragrande maggioranza della popolazione non sa cosa sia il Risorgimento, ma accade anche altrove, anche in Francia, dove pure il processo di nazionalizzazione, quello cielo francese, è molto più avanzato. Nelle campagne, ancora nella seconda metà dell'Ottocento, ci sono fortissimi problemi di identificazione con la nazione. Quindi la fase 3 è la fase della nazionalizzazione delle masse, con ritmi molto diversi ovviamente. Questi ritmi sono abbastanza precoci nell'area tedesca italiana, e questo è abbastanza ovvio, ci sono stati i risorgimenti nazionali e si sono creati gli stati nazionali, e quindi i nuovi stati per la nazione possono nazionalizzare le loro masse, cosa che fanno con grande lena. Se ci si sposta verso est, le cose sono un pochino più lente, perché ci sono moltissimi gruppi di lingue e culture intrecciati fra loro, che con ritmi diversi iniziano ad elaborare il discorso nazionale dopo, attorno alla metà o nella seconda metà dell'Ottocento, mutuandolo fondamentalmente dai tedeschi, e in maniera abbastanza confusa, perché ci sono zone di grande sovrapposizione. Quindi il processo di nazionalizzazione delle masse in quest'area è un po' più complicato, e lo vedremo in una lezione successiva. Abbiamo fatto un'incursione sul terreno della nazionalizzazione, perché ci serve evidentemente, non possiamo parlare di cosmopolitismo di nazione se non abbiamo le idee chiare su quali sono gli oggetti di cui stiamo ragionando. Ritorniamo allora all'Alto Adriatico e ritorniamo a Trieste, che abbiamo visto in posizione difficile dopo il ritorno dell'Austria, un periodo di un paio di decenni quasi di stagnazione. Questo periodo di stagnazione però ha termine con gli anni 30, perché ha termine in tutta Europa fondamentalmente, c'è una fase di grande ripresa economica, no? L'economia si è riassestata dopo gli sconvolgimenti napoleonici. L'economia si riprende l'economia imperiale a Trieste e nuovamente parte l'accumulazione di capitali. A Trieste ci sono imprenditori di grande attività, di grande attivismo, di grande lungimiranza, c'è un centro imprenditoriale maturo, molto dinamico e che fa anche grandi guadagni. E questi guadagni sa come investirli, o meglio si inventa sempre nuove forme per farli fruttare meglio. La grande invenzione degli anni 30 è l'assicurazione. Non che l'abbia inventata i triestini, ovviamente esistono già, ma semplicemente i capitalisti triestini ritengono che investire in assicurazioni dia buoni profitti, perché il mercato è ancora quasi vergine. Ci sono delle strutture assicurative, ma ancora sottodimensionate rispetto alla necessità dell'emporio. Quindi un mercato aperto. E quindi si buttano nel mercato assicurativo. Un mercato assicurativo che ovviamente in una prima fase è rivolto a che cosa? È rivolto a sostegno dei traffici. Il grande mercato è il mercato commerciale, no? I traffici hanno sempre bisogno di assicurazione. Trafficare comporta sempre un certo margine di rischio, un rischio di impresa piuttosto elevato. Certamente non siamo più nel 300 o nel 400 in cui non si sapeva mai se il convoglio delle gare sarebbe tornato oppure no. Però gli incidenti ci possono essere. Siamo negli anni 30 dell'Ottocento e i naufragi sono ancora abbastanza comuni e poi ci possono essere altre disgrazie, insomma, di tutti i tipi. Commerciare, in particolare commerciare a grande livello, è un'attività rischiosa e quindi le assicurazioni trovano un mercato aperto. Poi, nel momento in cui entrano in attività, si consolidano, ecco che diventano generalisti, assicurano tutto, no? Assicurano la casa, assicurano la vita, cominciano ad assicurare tutto. Ecco, avete quasi contemporaneamente e la creazione di due grandi strutture, le assicurazioni generali e la riunione adriatica di sicurtà, detta anche RAS. Già la denominazione vi dice che cosa? Assicurazioni generali. Cosa vuol dire? Sì, si parte assicurando i carichi, ma poi si comincia a assicurare tutto il resto, no? Molto rapidamente. Riunione adriatica di sicurtà. Questo vi dà un altro particolare. Perché riunione? Perché non c'è il grande capitalista che fonda l'impresa, ma ci sono tanti medi capitalisti che mettono assieme le loro quote e danno vita ad una grande società. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una parte consistente dei capitali liquidi disponibili sulla piazza trova la via dell'investimento assicurativo ed è una via di enorme successo. Le generali e la RAS diventano rapidamente due grandi società e diventeranno due colossi delle assicurazioni a livello internazionale. Grande successo, grandi guadagni, creazioni delle uniche grandi imprese locali di dimensione europea e naturalmente qualche rovescio della medaglia. Se i capitalisti triestini creano assicurazioni, non creano banche. Creare banche indica una propensione al rischio molto maggiore. L'investimento bancario è più rischioso di quello assicurativo. E soprattutto i capitali che voi investite in banca, nella costituzione di banche, non è che li tenete lì, ma li impiegate a rischio in altre imprese, finanziando. Finanziando che cosa? Finanziando società di impresa, evidentemente, nel commercio, nell'industria e quello che volete. Gli assicuratori, invece, che fanno dei loro capitali, di tutto quello che guadagnano con le polizze? Cercano di coprirsi, non di investire a rischio, ma di coprirsi dai rischi. E quindi i capitali dove li mettono? Cercano di suddividere le quote in una miriade di altre piccole assicurazioni e poi investimenti sicuri, immobiliari ad esempio, no? dove il denaro è al sicuro. Quindi non sostengono ulteriori iniziative, ma si coprono. Mentre le banche sostengono ulteriori iniziative. Che cosa vuol dire? Vuol dire che capitali locali, che sono notevoli ma non infiniti evidentemente, no? Perché comunque no, non siamo ai livelli della piazza di Londra o di Rotterdam, no? Dal momento che trovano una grande remunerazione nelle assicurazioni, non sono disponibili per altri investimenti di rischio. Cioè per essere reinvestiti nei traffici, se non in certa misura, e per essere poi investiti in altre attività, ad esempio di tipo industriale. Una delle conseguenze di ciò è il rafforzamento di quello che è una caratteristica tipica dell'economia triestina, cioè la sottocapitalizzazione. Gli investitori, gli imprenditori giuliani avranno sempre un problema di liquidità, un problema di sottocapitalizzazione e dovranno andare a cercare capitali perché non ne hanno abbastanza. In piazza, sulla piazza, capitali per investimenti ce ne sono pochi. Chi ce li ha li mette nelle assicurazioni e non in investimenti a rischio. 1831, assicurazioni generali. 1838, RAS. Ma nel frattempo, 1836, ecco una nuova società che si chiama Lloyd austriaco. Allora, già il termine Lloyd vi dice che si fa riferimento all'esperienza dei Lloyd di Londra, e i Lloyd di Londra sono ancora una volta una impresa assicurativa, perché anche questi capitalisti si buttano nel mercato assicurativo, che è quello più redditizio, no? In particolare si specializzano in che cosa? Si specializzano, potremmo dirlo attualmente, nel software, cioè nella ricerca di informazioni. Il capitale immateriale che è assolutamente fondamentale per l'impresa e soprattutto per il commercio internazionale. Cosa vuol dire informazioni? E sapere qual è la situazione dei beni, là dove vengono prodotti e là dove vengono commerciati. Queste informazioni sono essenziali per gli investitori, sono essenziali per i mercanti, sono essenziali per gli armatori. Ecco, questo piccolo gruppo, che dà vita a Lloyd austriaco, fa talmente bene il suo lavoro che a un certo punto si chiede: ma queste informazioni, invece di darle ad altri, non ce le potremmo gestire in proprio? E la risposta è sì, ce le gestiamo da soli. Mettiamo in piedi una società armatoriale. Il Lloyd austriaco è una impresa armatoriale, è una società di navigazione. Cioè si fa le navi, e le informazioni per cosa le usa? Per mettere insieme delle linee di traffico, sapendo che il traffico sarà remunerato, perché sanno dove andare a prendere le merci e sanno dove portarle. Inizialmente con navi comprate, ovviamente, soprattutto in Inghilterra, ma poi progressivamente con navi che verranno prodotte. Vedete qui, se riuscite a vedere, qui 1847, qui sono date simili. Ecco, queste sono le prime navi del Lloyd. E guardate che sono tante, perché fondato nel 36, nel 50 ce n'ha già 34. 34 piroscafi. Cosa vuol dire? Che il Lloyd sceglie la via dell'innovazione. La marineria è ancora principalmente marineria a vela, ma il Lloyd punta tutto sul vapore. Sul vapore che è la navigazione del domani. E queste prime navi che vedete sono piroscafi. Dal nostro punto di vista sembrano poco più che barchette, evidentemente, ma per l'epoca sono navi di assoluta avanguardia. Voi sapete bene qual è il grande vantaggio che il vapore ha sulla vela. Non è la velocità assoluta. Rispetto ad uno di questi piroscafi, un grande veliero moderno come quelli che sono in attività ancora nella seconda metà dell'Ottocento, Clipper, va molto più veloce. E con la sua velatura può correre molto di più. Può superare tranquillamente 15 nodi, questi non ce la fanno. Ma allora qual è il punto? Che il naviglio a vela è dipendente dal vento. Con un buon vento fila come un dannato, ma se il vento non c'è si ferma. Il piroscafo no. Il piroscafo, che ci sia vento o che non ci sia vento, va avanti sempre alla stessa medesima andatura. Nodo più, nodo meno, a seconda delle condizioni del mare, ma va sempre avanti. Non soffre le bonacce. Questo non significa soltanto che arriva al porto di destinazione prima dei suoi concorrenti a vela. Di solito sì, ma non sempre. Qualche volta arriva anche dopo. La cosa importante è che si sa quando arriva, perché ci mette sul medesimo tragitto più o meno stesso tempo. Ci metterà un giorno in più, un giorno meno, sulla lunga traversata, ma il tempo è sempre quello. Quindi vuol dire che si può fare quello che nel medesimo periodo si sta cominciando a fare anche sulla terra con i treni, cioè si fabbricano gli orari. È possibile programmare a distanza dei traffici sapendo esattamente quando la tua merce partirà e quando arriverà, quando verrà caricata sul treno, quando verrà portata nel porto, quando verrà caricata sulla nave, quando verrà sbarcata nell'altro porto, ricaricata sui treni e arrivata a destinazione. Tutto questo all'inizio dell'Ottocento è assolutamente impossibile. A metà dell'Ottocento diventa la normalità. È un modo di commerciare radicalmente diverso e vedrete che avrà un'influenza notevole anche sul tipo di attività che si fanno dai porti, il tipo di attività completamente diverse. Lo anticipiamo perché è facile. Quando i tempi delle navigazioni sono incerti, ciò che conviene è immagazzinare la merce e attendere il momento buono per ripiazzarla. Quando i tempi sono certi, non c'è il problema di immagazzinarla. Più te la tieni in magazzino, meno presto ricevi i tuoi soldi. Quindi il problema è quello di far arrivare al più presto possibile a destinazione, abbattendo i tempi di immagazzinamento. Ma quindi non c'è più la commercializzazione del traffico sul posto. Quindi l'affare si fa comprando le merci e vendendole direttamente all'acquirente. È tutto un altro modo di concepire il traffico, che si trasformerà progressivamente da traffico commerciato in traffico diretto. Ma non andiamo troppo in là. Intanto il Lloyd austriaco sta creando la sua flotta. Ora, fra assicurazioni e Lloyd, al di là del nome che è lo stesso, c'è una bella differenza. Come abbiamo visto, gli istituti assicurativi sono frutto del capitale locale. Il Lloyd invece no, o meglio, è frutto di una combinazione. Perché? Gli imprenditori sono locali, sono loro che hanno l'idea, ma dal momento che l'idea ha successo, questa idea attira investitori. Attira investitori per varie ragioni. Beh, innanzitutto si vede che è un ramo d'azienda molto ben remunerato, che richiede grandi investimenti. Perché? Perché costruire navi costa. Sia comprarle che costruirle costa moltissimo. Come sappiamo, il capitale locale non ha la capacità di sovvenzionare imprese del genere. Va sul mercato e sul mercato trova favore, perché conviene, perché è un'ottima impresa, un ottimo affare. E quindi si muovono i grandi banchieri internazionali, in particolare la casa Rothschild, che è una delle più importanti, forse la più importante, casa bancaria europea, con tutte le sue articolazioni in diversi paesi, in Austria, in Inghilterra, in Francia, nei Paesi Bassi, investe sul Lloyd austriaco perché è un buon affare. Ma c'è anche un'altra ragione. Creare una compagnia di navigazione di successo fa l'interesse dello Stato. Ecco allora che il governo comincia a interessarsi a questa attività, perché è un'attività che porta prestigio, fa vedere la bandiera ed è in qualche modo una prosecuzione dell'Austria sul mare, a patto ovviamente che lo Stato la controlli. Ora, non è che lo Stato compra il Lloyd, né lo nazionalizza, orrore indicibile, queste sono le cose che fanno i comunisti, assolutamente no. Il Lloyd è privato, ha i suoi capitalisti, ma è sostenuto dallo Stato, perché è un interesse dello Stato. Come? Con una serie di privilegi. Cioè, al Lloyd, con il Lloyd vengono stipulate una serie di convenzioni con l'amministrazione asburgica, che garantiscono al Lloyd praticamente il monopolio sulle rotte più remunerative. Prima quella dell'Adriatico e poi quelle del Levante, soprattutto quelle del Levante che sono le più remunerative. Il Levante vuol dire Alessandria, fondamentalmente, ma poi nella seconda metà dell'Ottocento vorrà dire Suez, e oltre Suez vorrà dire India, vorrà dire Cina. Queste sono le rotte del Lloyd, e su queste rotte, per quanto riguarda le merci austriache, il Lloyd è monopolista. E sfrutterà al meglio questa sua capacità diventando una grande impresa di navigazione estremamente efficiente e contemporaneamente potremmo dire è la compagnia di bandiera austriaca. È uno strumento per la penetrazione commerciale ma anche politica dell'Austria sui mercati. è la società di navigazione dell'Austria e quindi è controllata direttamente da Vienna. Ecco, siamo nella fase in cui i capitalisti triestini, possiamo chiamarli così, gli imprenditori, come volete chiamare, i cosmopoliti sono sempre loro, hanno un profilo elevato, ragionano in grande. È l'unico momento in cui ragionano in grande. Siamo fra gli anni 30 e gli anni 60, ecco, fondamentalmente. Questo è il periodo d'oro, no? Questo è il periodo d'oro in cui si concepiscono grandi disegni. Ad esempio, il taglio dell'istmo di Suez. Taglio dell'istmo di Suez, un'idea che si parla da millenni, ci avevano provato già i faraoni, ma comporta alcune difficoltà ambientali notevoli, che bisogna attraversare il deserto e tagliare un canale senza avere acqua non è facilissimo. C'è un consorzio internazionale, uno dei promotori è Pasquale Revoltella, con l'imprenditore triestino, perché ovviamente si rende conto che il taglio di Suez rilancerebbe alla grande i traffici mediterranei. Ma un'altra grande impresa è il trasferimento da Marsiglia della valigia delle Indie. Cos'è la valigia delle Indie? La valigia delle Indie è la valigia della posta, perché siamo in un'epoca in cui non c'è ancora il telegrafo. E allora, il governo di Londra, come fa a sapere quello che succede a Calcutta, a Bombay? Deve aspettare che via nave arrivi la posta. E quanto ci mette? Un mesetto. Questi sono i tempi della premodernità che noi abbiamo difficoltà a realizzare. È estremamente utile leggere dei romanzi storici ambientati all'inizio dell'Ottocento, dove si parla di storia di mare, in cui vedete che c'è una percezione del tempo completamente diversa. Se scoppia una rivolta in India e rischia di buttare all'aria la Compagnia delle Indie, Londra lo sa 4 settimane dopo. E gli ordini arrivano dopo altre 4 settimane. Capite cosa vuol dire un mese e mezzo? Noi siamo abituati alle reazioni immediate, no? Scoppia un incidente, 7 ore dopo arriva un aereo da bombardamento, no? Lanciato da qualche parte, la reazione immediata. E no, qui si ragiona su reazioni di settimane e di mesi. Questi sono i tempi, prima del telegrafo. Con il telegrafo arriva la subitaneità, la simultaneità. Ma la simultaneità fino al 1848 è una simultaneità lenta, no? Anche le rivoluzioni del 48 scoppiano quando arriva la posta e prima non possono scoppiare perché nessuno lo sa. C'è una grande competizione tra i porti mediterranei su chi avrà il monopolio della valigia delle Indie, che non è una gran cosa, è una valigia appunto, sono alcuni container, ma neanche alcune scatole, insomma, alcuni bauloni che portano la posta ufficiale dall'India a Londra. Ma è un traffico che dà un enorme prestigio. È appannaggio di Marsiglia. La rotta fa l'oceano indiano, risale il Mar Rosso, poi per terra attraversa l'istmo e da Alessandria va a Marsiglia. Ci sono alcuni tentativi di Trieste di sottrarre la valigia delle Indie, correndo di più fondamentalmente con le navi del Lloyd. In realtà falliscono, non ce la fanno, perché poi le comunicazioni fra Trieste e la Francia sono più lente perché devono andare per terra e quindi non conviene. Conviene andare via mare fino a Marsiglia, poi su per la Valle d'Arodo non si arriva prima, quindi non ce la fanno. Però questa è la prospettiva, si compete a questo livello. La crescita del Lloyd innesca anche una prima industrializzazione. Già prima c'erano degli squari, perché i Maestri d'Ascia costruivano le loro navi. Qui però facciamo un salto di qualità, un salto di scala. Il Lloyd crea il suo arsenale per manutenzione dei suoi piroscafi e poi il suo cantiere, lo Squero San Marco, per costruirsi da solo le navi e la fabbrica macchine con la fonderia per farsi da solo le macchine. Quindi un circolo virtuoso, no? L'industria al servizio della marineria che incentiva l'industria. Questo è il sistema economico marineria più cantieristica, che sarà il perno dell'industria giuliana, sia triestina che fiumana, fino al 1918. Poi le cose cambieranno completamente. Da un altro punto di vista, un punto di vista più culturale e politico, questo sviluppo economico, che è molto accelerato, innesca due grandi processi. Due processi che si svolgono in parallelo, ma sono anche in contraddizione l'uno con l'altro, come accade molto spesso nella storia. Il primo processo è l'incremento dell'italianità adriatica. Il secondo processo è la crescita di una società completamente cosmopolita. E allora vediamoli, perché sono strettamente intrecciati. Che cosa vuol dire incremento dell'italianità adriatica? Ma proviamo a pensare, le linee marittime in partenza da Trieste si moltiplicano. Di fatto, fino al 1914, Trieste sarà il principale porto dell'Adriatico e riuscirà a drenare anche la maggior parte dei traffici della penisola italiana. Questo anche dopo che si sarà costituito lo Stato italiano, notate. In questo periodo, in cui lo Stato italiano ancora non c'è, e Lombardo-Veneto e Austria, i traffici della Padania, cioè della Lombardia fondamentalmente, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, gravitano tutti su Trieste, perché seguono la via fluviale, e gravitano tutti su Trieste. E da Trieste all'oltremare. Potremmo dire che Trieste assume la funzione che era già stata svolta da Venezia nel Medioevo, cioè di fatto la capitale di una sorta di provincia adriatica, che è una provincia di mare, la cui sostanza, la cui unità è il mare, e i bordi del mare sono le coste. E questa è la prospettiva in cui bisogna mettersi, non la prospettiva in cui fra le coste c'è il mare, no, no, la sostanza è il mare. Venezia è stato questo. Il dominio veneto, la ragion d'essere di Venezia è stata il mare. Mentre Roma a suo tempo era una potenza terrestre che dominava i mari, Venezia e poi nell'Ottocento Trieste sono mari. Il centro è il mare con le sue periferie costiere, potremmo dire. Ecco. Questo monopolio dura anche dopo, dura ovviamente sulla sponda occidentale, su quella orientale anche. Tenete presente che il governo ungherese non costruirà mai dei collegamenti tra la Croazia-Slavonia, che fa parte dell'Ungheria, e la Dalmazia, che fa parte dell'Austria, perché sono entrambe abitate da croati e le vuole tenere ben separati. Questa provincia marittima, centrata sul mare e con i suoi bordi costieri, è una provincia italiana. Perché? Perché sul mare si parla italiano e sulle coste si parla italiano. Ecco, quindi questa provincia, che è la provincia marittima di Trieste, è una provincia italiana e quindi un netto incremento dell'italianità adriatica, lo stesso ruolo che aveva avuto a suo tempo Venezia. Contemporaneamente però, a Trieste, esplode la dimensione cosmopolita. La dimensione cosmopolita c'era già prima, nel Settecento. Poi, come abbiamo visto, nel primo ventennio dell'Ottocento c'è un ripiegamento municipalistico, no? Il particolarismo rossettiano, che è figlio della crisi, ma nel momento in cui si riaprono le porte dei grandi traffici del mare, ecco che la dimensione cosmopolita, la dimensione globalizzata, se volete dire, è la stessa cosa, sono nomi diversi per dire lo stesso fenomeno, la dimensione globale torna ad essere vincente. Ed ecco che se noi guardiamo alla classe dirigente locale, e nuovamente una classe dirigente assolutamente globalizzata, così come era nel Settecento. Guardiamo alcuni dei protagonisti. Famiglia Sartorio, due fratelli soprattutto, Giovanni, Guglielmo e Pietro, è una famiglia italiana, cosa vuol dire? Immigrata da Sanremo fine Settecento, si è insediata e è diventata una grande famiglia triestina. Largo Sartorio, Villa Sartorio, una delle grandi famiglie. Pasquale Revoltella, ragazzino veneziano, povero in canna, si trasferisce a Trieste dove ci sono le opportunità. Trieste è l'America dell'epoca, ecco perché sta sull'Adriatico fondamentalmente. Mette su un lavoretto di import-export di grani e diventa ricchissimo. Avete presente il Palazzo Revoltella, dove c'è il Museo Revoltella, no? Uno dei più grandi musei della città, uno dei più grandi palazzi della città, evidentemente. Oltre a diventare ricchissimo, diventa un grande imprenditore lungimirante e tra i promotori del canale di Suez. Carl Ludwig von Bruck. Questo non è italiano. Questo viene dalla Vestfalia. E che ci viene a fare a Trieste? Ci è arrivato nel 21. Sono arrivato nel 21 perché di idee liberali, giovane, ardente e liberale. Nel 2021 è in corso la guerra di indipendenza in Grecia contro i turchi e lui si vuole imbarcare per la Grecia per andare a combattere per la libertà della Grecia. Come tantissimi giovani della sua generazione, Lord Byron, Santore di Santa Rosa, no? È l'epoca del romanticismo, ecco. Combattere per la Grecia è il destino dell'eroe romantico. Lui di Frumbruco non riesce a diventare un eroe perché non riesce ad andare in Grecia. Rimane spiaggiato a Trieste. Però ci si trova bene, fa fortuna, diventa cofondatore del Lloyd austriaco, poi diventerà direttore del Lloyd austriaco, cioè probabilmente la posizione di maggior potere a Trieste, e vedremo nella lezione successiva che diventerà un protagonista della vita politica, diventerà nobile, barone, e diventerà più volte ministro del governo di Vienna e inventore di una grande strategia europea. Ecco, questa è la sorte degli avventurieri che arrivano a Trieste. Se non fanno fortuna, rimangono disgraziati. Se fanno fortuna, diventano nobili. Diventano baroni dell'impero. Ce ne sono anche altri, eh? Io qui ho segnato Von Bruck, Revoltella e Sertorio. Ma poi c'è anche Demetrio Carciotis, che forse conoscete meglio con il nome di Carciotti, perché ci ha lasciato il più bel palazzo neoclassico di Trieste, Palazzo Carciotti. Anche lui, povero mercante greco, fa fortuna, ha un'idea brillante, quella di portare i rifornimenti a bordo delle navi direttamente, insomma fa i soldi e crea un enorme palazzo che è il simbolo della sua ricchezza e al tempo stesso della ricchezza e della potenza della comunità greca a Trieste. Ecco dunque che si è creata a Trieste una società liberista evoluta. Perché liberista? Perché ovviamente vive di traffici, no? Quindi certamente non sarà protezionista. Ma voi sapete bene che dove c'è liberismo c'è anche liberalismo di solito. Nell'Ottocento i due termini vanno assieme. Vanno assieme in tutta Europa, figuratevi se non vanno assieme a Trieste. Ma com'è possibile? L'Austria è la patria della reazione. È la patria del sistema di Metternich. E quindi... come si conciliano le due cose? Beh, così come si erano conciliate nel Settecento, come nel 600 e 700 l'Austria era cattolicissima, ma favoriva il Porto Franco di Trieste, dove tutti erano di qualsiasi religione, meno che cattolica quasi, allo stesso modo nell'Austria della reazione, della controrivoluzione, c'è spazio per un'isola. Quest'isola di apertura è Trieste. Trieste è un porto franco, ma è anche una città libera dal punto di vista culturale, intellettuale e politico. Girano tutti i giornali d'Europa, giornali che se vi pigliano a leggerli a Vienna vi mettono in galera. Ma Trieste ve li potete leggere, no? E anche la stampa locale, sì, c'è una censura formalmente, ma fondamentalmente scrive quello che si vuole. Il caso più clamoroso è quello di un settimanale. Questo settimanale si chiama La Favilla, La Scintilla, ed è la maggior produzione giornalistica che Trieste abbia mai avuto nella sua storia. È diventato una sorta di mito per tutti quelli che a Trieste si occupano di giornalismo, un esempio che nessuno mai è riuscito ad imitare. Non dura tantissimi anni, ma ha un grande destino. La Favilla è sostenuta da tutta la grande imprenditoria cosmopolita, da Von Bruck, da Revoltella, dai Morpurgo, dai Sartorio, tutti quanti finanziano la Favilla, che è un giornale moderno, ci occupa di tutto, no? Un settimanale di attualità, potremmo dire, ma di attualità e riflessione. Quindi affronta tutti i tempi, tutti i temi della sua epoca. È un giornale borghese, propugna i valori borghesi, i valori del liberalismo, del liberismo, no? Ed è lo strumento in cui si riconosce quella società capitalista cosmopolita di Trieste. Sia il fondatore che il direttore sono veneti, perché gli intellettuali triestini non sono in grado di concepire niente del genere, ma lo possono ospitare, no? Come non sono in grado di esprimere per nascita dei capitalisti come Von Bruck, Revoltella o Sertorio, ma sono in grado di ospitarli e di farli diventare triestini. E quindi la Favilla si occupa di tutto, si occupa dei problemi dell'educazione e della scuola, che sono molto importanti a quell'epoca, si occupa del problema della povertà, che è uno dei grandissimi problemi dell'epoca, e quindi come gestire il problema della povertà, si occupa di romanticismo, perché siamo in pieno romanticismo e la favilla si occupa di romanticismo, e comincia anche a studiare queste strane realtà alquanto esotiche che sono gli slavi che vivono nelle periferie, nelle campagne, nell'entroterra dell'Adriatico, che vengono visti come una sorta di Oriente in Occidente, ecco, potremmo dire, con un linguaggio, con un approccio esotista. Cominciano a studiarli. È un giornale italiano, nel senso che è di nazionalità culturale italiana, senza nessun dubbio, ma non di nazionalità politica. La cultura italiana di lingua, ma il suo orizzonte è globalizzato. Io nel PowerPoint ho usato il termine plurinazionale perché è il termine che si usava, che si usa tradizionalmente. Ma noi possiamo tranquillamente tradurlo con globalizzazione perché è la globalizzazione dell'epoca. La globalizzazione dell'epoca assume anche alcuni connotati particolari di tipo politico. Ed eccolo. Il nome è Mitteleuropa. Mitteleuropa vuol dire semplicemente Europa centrale, ma è stato assunto da diversi pensatori, alcuni famosi come Liszt, come progetto di riassetto europeo. In genere i progetti mitteleuropei sono considerati quelli che fanno riferimento alla Grande Germania, no? Qui però siamo in un'epoca assolutamente precedente, siamo una ventina di anni prima, e la concezione dei cosmopoliti triestini. Dei cosmopoliti triestini di von Bruck e della sua cerchia. E von Bruck vuol dire Lloyd, vuol dire l'imprenditore cosmopoliti, vuol dire Revoltella, vuol dire tutti loro. Qual è questa idea? È una variante dell'ipotesi grande tedesca. Credo voi tutti ricordate cosa vuol dire grande tedesca, no? È una discussione che è esplosa all'Assemblea di Francoforte fra 48-49, ma ripetendo, ovviamente riprendendo, dei dibattiti che preesistevano. Fondamentalmente il problema era quello dell'unificazione della Germania. La Germania è divisa in tanti staterelli, all'interno della quale i patrioti, quelli che hanno inventato la nazione tedesca, ovviamente si pongono il problema dello sbocco politico. E lo sbocco politico è la richiesta dello Stato. In questo caso non una richiesta di tipo separatista, perché non c'è da qui separarsi, non indipendentista, ma di unificazione dell'esistente. Unificazione di chi? Perché stati cui si parla tedesco ce ne sono tanti, ce ne sono alcuni, la maggior parte in cui si parla solo tedesco, ma altri no. Il problema è quello dell'Austria. L'Austria è uno stato pre-nazionale, un tipico stato patrimoniale, in cui ci sono quei territori abbattati a piatti tedescofoni, altri da slavofoni di tutti i tipi, slavi del nord, c'è boemi polacchi, slavi del sud, sloveni, croati e serbi, polacchi anche di un tipo, polacchi ma anche ucraini, poi ci sono i magiari, poi ci sono gli italiani, c'è di tutto dell'impero, ma ci sono anche i tedescofoni. E allora, quale Germania si deve unificare? Una Germania con o senza l'Austria? Una piccola Germania senza l'Austria o una grande Germania con l'Austria? L'ipotesi grande tedesca non è la successiva ipotesi della grande Germania a guida prussiana, è una cosa completamente diversa. È un'ipotesi a guida austriaca, non prussiana. E von Bruck e i suoi colleghi fanno propria l'ipotesi grande tedesca, cioè di una Mitteleuropa a direzione asburgica. Ma inseriscono una variante. Quando parlano di Mitteleuropa, non parlano soltanto di Germania. Parlano certamente di quello che chiamano un grande stato commerciale austro-tedesco, all'epoca 70 milioni di abitanti, con due grandi sbocchi, Amburgo a nord e Trieste a sud. Quindi questa è la concezione, no? Trieste è grande sbocco verso i mercanti del Levante e Estremo Oriente e di tutta l'area tedesca, ma attenzione, non solo dell'area tedesca, perché l'Austria, stiamo parlando del 1846, 47, 48, è anche una potenza italiana. L'Austria in quegli anni non solo ha Trieste e Dalmazia, ma è Lombardo-Veneto, che è il cuore ricco d'Italia. E allora l'idea è che anche tutto l'impero asburgico entri nello Zollverein. Cos'è lo Zollverein? È il mercato comune tedesco, no? L'unione doganale. Tutta l'Austria, compresa l'Italia settentrionale. Quindi il progetto, usando dei termini dell'attuale processo di integrazione europea, è un progetto di integrazione funzionalista europea di tutta la fascia centrale europea dal mare del nord al Mediterraneo. è un progetto alternativo, consapevolmente, rispetto ad altri due progetti che sono nelle cose, anche se non hanno ancora avuto un'esplicitazione politico-diplomatica, ma sono nei dibattiti. Uno è il progetto di un'unificazione nazionale italiana fuori dall'Austria, e quindi necessariamente non può che guardare Occidente, guardare la Francia. Quindi un progetto in cui è la Francia che conquista il Mediterraneo, la centralità del Mediterraneo. L'altro progetto, quello di un'unificazione tedesca alla prussiana, e quindi con la emarginazione dell'Austria. La prospettiva invece di questi mitteleuropei, di questi cosmopoliti, è un'Europa centrale, mediterranea centrale, a guida austriaca. E quindi dal mare del nord al Mediterraneo, all'Italia, ai Balcani, sotto la regia asburgica. Vi pare una follia? No, non è una follia in quel momento, non è affatto una follia, è una prospettiva strategica reale. È una delle tante opzioni che la storia poteva scegliere e poi scartato. Ma non è il delirio di quattro pazzi, perché von Bruck vuol dire uno dei principali centri economici dell'impero, con una interlocuzione diretta col governo. È una politica diversa da quella di Metternich, che non l'accoglierà, ma dopo il 48 von Bruck diventerà ministro e effettivamente cercherà di implementarla. Spererà di riuscirci per circa 10 anni, poi fallirà, ma ci proverà. L'unico momento in cui la classe dirigente giuliana, Triestina in particolare, ragiona in una logica europea. Poi no. All'interno, in questo periodo, siamo negli anni 40, ormai, prima metà degli anni 40, la parola d'ordine è nuovamente quella dell'autonomia. Ma autonomia in che senso? Non è facilissimo da capire, perché noi ragioniamo nei termini novecenteschi o anche dopo, ma qui non siamo ancora nel Novecento. Cittadini di Trieste senza essere sudditi dell'impero. Com'è possibile? È possibile. Secondo il diritto vigente, che fa riferimento ancora agli ordinamenti settecenteschi, il consiglio della città, quello che è stato abolito dai francesi e poi restaurato dagli austriaci, non prevede alcuna preclusione di nazionalità sudditanza, basta essere cittadini di Trieste. Quindi si può tranquillamente essere cittadini di Trieste senza essere sudditi austriaci, come si può essere mercanti triestini senza essere sudditi austriaci. Ecco allora il nuovo concetto che viene elaborato dai cosmopoliti, è quello di nazione triestina. Naturalmente tutti i non triestini che mi ascoltano si mettono a ridere, ma vabbè, questa è una solita follia locale, no? In Trieste crede di essere l'ombelico del mondo e si inventa una nazione. No, non è una follia, è lo spirito di quei tempi. In quei tempi non è affatto un'assurdità. Perché? Nuovamente per l'eredità di antico regime, ma anche per l'esistenza di una città come Trieste, che è uno dei grandi centri di potere all'interno dell'impero asburgico. Cosa vuol dire nazione triestina? Non è nazione politica, non è alternativa rispetto alla fedeltà dinastica, che è fortissima nella classe dirigente triestina. È semplicemente la coscienza di una specialità, di una speciale nazionalità, di una diversità rispetto al resto. Ma questo non è assurdo. Siamo nell'epoca in cui tutte le diverse particolarità dell'impero vogliono affermare i loro diritti nazionali, cioè della loro particolarità. E come si fa a decidere qual è un'azione e quale no? Se Lussemburgo è una nazione, se Andorra è una nazione, San Marino è una nazione, perché Trieste no? Dov'è la differenza? Semplicemente qualcuno ci è riuscito e qualcuno no. È il problema della taglia delle nazioni, che ha molto appassionato i politologi dell'epoca, gli studiosi poi, ma in realtà non c'è una regola. Non c'è un limite di grandezza inferiore o minore per un'azione, è semplicemente una specificità che A si definisce come tale e B e soprattutto viene riconosciuta come tale. I Macedoni, ad esempio. La Macedonia nel corso dell'Ottocento si autodefinisce come nazionalità, ma non viene riconosciuta come tale e quindi non sarà una nazione. Lo diventerà appena negli anni 90 del secolo scorso. Il Lussemburgo. Il Lussemburgo è un piccolo feudo, un piccolo principato, no? a un certo punto si autodefinisce come nazionalità, va bene a tutti e lo riconoscono come tale, quindi c'è una nazione lussemburghese. Quindi vedete che nella logica ottocentesca fare la nazione triestina non è una follia, è lo spirito dei tempi. E qui andiamo su qualcosa di ancora più interessante. Come si definisce questa nazione? In base a quali parametri? Di tipo volontarista? Di tipo etnicista? Plebiscito d'origiorno? Origine? Chiaramente origine no, perché sono le origini più disparate. Volontà politica? Boh, neanche tanto, sì, certo. Ma questa nazione si definisce per la sua particolarità. E qual è la sua particolarità? Il cosmopolitismo. Ecco, è l'unico esempio di nazione, che io conosca almeno, che si basa su una definizione di tipo cosmopolita. Non etnico, non linguistico, non culturale, ma su base cosmopolita. Sembra una contraddizione, no? Perché noi siamo abituati a un nazionalismo di tipo abbastanza decista. No, questo è un nazionalismo cosmopolita. Ecco, lo dice chiaramente von Bruck, dice la nostra specialità è la cosmopoliticità. E allora si dibatte molto alla vigilia del 48, no? Cosa siamo, cosa non siamo, cosa si fa in Italia, la Lega doganale, la Lega politica, i moderati e democratici, vi ricordate il primato degli italiani, il progetto Neuelfo, oppure qualcos'altro, oppure la Grande Germania. Von Bruck dice esplicitamente, noi non abbiamo nulla a che vedere né con la nazionalità italiana né con la nazionalità tedesca. Noi siamo cosmopoliti. Siamo triestini, cioè siamo cosmopoliti. Questa è la particolarità. Da questo elenco manca un elemento, perché è un elemento che in quel momento non è attivo. Non è che non esista nelle persone, ma non esiste a livello politico e a livello neanche di nazione culturale, mancano gli slavi. Non ci si pone nemmeno il problema. Le nazionalità in campo, a Trieste e nell'Alto Adriatico, sono quella italiana e quella tedesca. Dice von Bruck, noi ne siamo politicamente, né italiani né tedeschi, siamo cosmopoliti e quindi siamo triestini. Ecco, questo vi spiega questo tipo di dibattito, come nel 48 a Trieste non succeda assolutamente nulla. È l'unica grande città dell'impero in cui non succede assolutamente niente. Le altre vanno per aria, come sapete, Vienna, Praga, Budapest, Milano, Venezia, tutto per aria. A Trieste non succede assolutamente niente. A dire il vero c'è un conato rivoluzionario al Caffè Tommaso. Caffè Tommaso è quello che attualmente si chiama Caffè Tommaseo, perché Tommaseo sembra più patriottico, ma si chiamava Caffè Tommaso, dove si radunavano i favillatori, perché le cose serie a Trieste si fanno sempre in caffè. E quindi i favillatori si radunavano al Tommaso e a un certo punto alcuni di loro, come io ho detto, sia Valussi che Ongaro sono veneti, sentono il richiamo della rivoluzione a Venezia, la Repubblica di San Marco, facciamo anche noi la Repubblica di San Giusto. Escono dal caffè e cominciano a girare per la città, viva la Repubblica di San Giusto. E non è che la gente gli dia grande bado, raccoglieranno, boh, centinaio di persone, ecco. La polizia non interviene, l'esercito non interviene. Ma dopo un po' arriva un gruppo di facogni di porto, mandati dagli proprietari delle ditte di import-export, che non vogliono rogne fondamentalmente. Quattro sganassoni ed è finita la rivoluzione a Trieste. Il risorgimento è finito. Ma questo è ovvio. Perché si fanno le rivoluzioni? Le rivoluzioni si fanno se qualcuno è scontento, evidentemente, no? E vuole cambiare. Vuole cambiare ovviamente meglio. Poi qualche volta finisce male, finisce in peggio, ma la volontà è sempre quella di cambiare in meglio. Ma a Trieste non si vuole cambiare in meglio perché Trieste ha già tutto. Non c'è la necessità di una rivoluzione borghese, perché i borghesi hanno già il potere, hanno la totalità del potere. Fanno tutto quello che vogliono con la benedizione dello Stato. Lo Stato non è oppressore, lo Stato è amico, lo Stato paga, lo Stato dà privilegi, lo Stato sostiene. Cosa si vuole di più dallo Stato? Ti fa fare quello che vuoi, dire quello che vuoi, ti fa fare affari. C'è un pieno rispetto delle particolarità, siamo tutti cosmopoliti, tolleranza politica, si può andare in giro a dire quello che si vuole, leggere i giornali, e sviluppo economico a razzo. Perché fare la rivoluzione? Difatti non fanno la rivoluzione. Fanno i partiti, questo sì, perché c'è la Costituzione, quindi bisogna fare i partiti. I partiti sono due, la Società dei Triestini e la Giunta Triestina. Voi sapete che in tutto il resto d'Italia i liberali si dividono in moderati e democratici. A Trieste no, ovviamente. Si dividono a seconda dell'orizzonte tedesco, piccolo tedesco o grande tedesco. La Società dei Triestini ha come leader Pietro Kandler, maggiore storico archeologo della storia triestina, è un conservatore. Liberale moderato, esprime buona parte della voce del ceto medio che dice, vabbè, non vogliamo rogne. Ordine e disciplina. Bene la Costituzione, possibilmente che rafforzi l'autonomia comunale, ovviamente, e che salvaguardi le caratteristiche nazionali italiane, ferma restando la fedeltà all'imperatore. Verso la prospettiva grande tedesca cerca diffidenza, si teme la Germania, la Confederazione Germanica, ma è meglio lasciarla perdere. Sono sempre rogne, fondamentalmente. È meglio lasciare le cose come stanno, prospettiva asburgica, non mitteleuropea, viva l'imperatore, fondamentalmente. Va tutto bene come va. Giunta triestina, von Bruck e tutti i suoi amici, no? Rivoltella e tutti gli altri. Questa è la Trieste cosmopolita, è la grande imprenditoria e la burocrazia dello Stato che sono assolutamente alleate. Pensate a Lloyd, no? Il Lloyd è privato ma pubblico, esprime gli interessi dello Stato ma sono capitali privati e von Bruck è un privato che è direttore del Lloyd e diventerà ministro, no? E von Bruck, sappiamo la sua strategia, Trieste è elemento essenziale di una confederazione germanica a propulsione austriaca. Quindi nel 48 non succede niente, Trieste rimane tranquilla e rimane tanto tranquilla che viene premiata ed è un premio assolutamente eccezionale. Il 1 ottobre del 1849, a rivoluzione appena finita evidentemente, l'imperatore concede a Trieste lo status di città immediata. Cosa vuol dire immediato? Immediato non vuol dire improvviso, no? Immediato vuol dire non, cioè che è un rapporto diretto con il potere senza alcuna mediazione. Trieste, il comune di Trieste, non è soggetto a nessuna dieta provinciale. L'impero è diviso in province, si chiamano Länder. Noi in termini Länder lo traduciamo oggi con regione, ma in Austria si chiamavano provincia, la traduzione ufficiale era provincia. La Carinzia è una provincia, ecco per capirsi, la Bassa Austria è una provincia, la Croazia è una provincia, no? Il litorale è una provincia, ma Trieste non è più subordinata al litorale. Trieste, vi ricordate, faceva parte del litorale asburgico, ma nel 1849 no. Trieste è una provincia per conto suo. Perché? Lo dicono esplicitamente i triestini e questo viene riconosciuto. I nostri interessi non c'entrano nulla, né con quelli della Contea di Gorizia, né con quelli del Margraviato d'Istria. Noi con Gorizia e con l'Istria non abbiamo niente a che spartire, noi abbiamo interessi nostri. Noi siamo una città cosmopolita che guarda il mondo e quindi abbiamo un rapporto diretto con Vienna e con l'oltremare. Tutto il resto non ci interessa. Sono soltanto impacci burocratici. E quindi, dal momento che gli interessi dell'emporio coincidono perfettamente con quelli del governo, un rapporto diretto. Il municipio, il consiglio comunale fondamentalmente, quindi una duplice funzione, di comune e di dieta. Una volta si raduna come comune e una volta si raduna come dieta. E quindi ha un livello di competenze elevatissimo. Perché il sistema asburgico, ancora prima della costituzionalizzazione, è un sistema fortemente decentrato. Le diete provinciali, le province, insomma, hanno ampie competenze in un mucchio di materie, no? È più decentrato del sistema italiano attuale. Un'attuale regione autonoma, come il Friuli Venezia Giulia, ha meno competenze di quante ne avesse il comune di Trieste nel 1850. Ad esempio sulla scuola. E anche su altre cose, sull'urbanistica, su un sacco di materie. Questo cosa significa? Per Trieste una promozione, no? Dialoga direttamente con il governo. Quando Trieste ha un problema, non si rivolge ad altre istanze. o per dire telefona al governo, non telefona, ma manda una delegazione, ecco, direttamente al governo, saltando tutti gli altri passaggi intermedi. C'è bisogno di investimenti per il porto e si fa direttamente al governo, si negozia, no? Contemporaneamente diventa sempre più città isola, assolutamente isolata da tutti, dal circondario carsico, ma dal goriziano e anche dall'Istria che comincia a Muggia. Trieste vuole fare per sé. Poi vedremo che cosa significherà. Ovviamente chi sta dietro la città immediata, ovviamente sta dietro von Bruck, che fa carriera, diventa ministro e da ministro si impegna anche sul piano delle infrastrutture. 1857, la prima ferrovia, la cosiddetta ferrovia meridionale, eccola qua, con il suo tracciato, vedete, un po' particolare. Come si fa ad arrivare a Vienna? Beh, si parte dal porto. Il porto qual è? Il porto? Siamo nel 1857, il porto è sempre quello che era prima, no? E c'è il canale. Il canale è la riva dove c'è il molo San, ma c'è quello il porto. Quindi da lì bisogna partire e lì deve arrivare la ferrovia. E lì arriva la ferrovia, sopravanzando con un viadotto, Lazzaretto c'è ancora. Si fa un viadotto, tutto bello coperto, in modo che non ci siano contagi, e poi si costruisce la stazione. Problema. Bisogna superare lo scalino del Carso. Ora voi sapete bene che la strada segue la massima pendenza, è la via commerciale, no? Però la via commerciale ci andate coi carri, coi manzi, non ci andate coi treni. I treni hanno bisogno di pendenze minime che non si calcolano in percentuali, ma in per millesimi, non 80%, ma tanto per mille. Anche per strada in realtà ormai si costruisce una strada nuova, la cosiddetta strada nuova per Opicina, quello che arriva all'obelisco, no? Ma figuratevi la ferrovia non può sopportare quelle pendenze. E allora come si fa a superare lo scalino? Si cerca di superarlo laddove lo scalino scende, cioè dove ha la minima quota. Dove ha la minima quota l'altipiano del Carso? All'altezza di Monfalcone, dove il Carso finisce. E quindi si inventa una linea che dall'altezza del mare, qui, no? Segue la costa, innalzandosi lentamente, fino ad arrivare in quel di Nabregina, che gli italiani chiamano Aurisina, perché lì c'erano le cave, eccetera, eccetera. A Nabregina, detta anche Aurisina, si fa una grande curva, che tuttora potete vedere, e si torna indietro. Ma a questo punto si è guadagnato quota, si è arrivati sul Carso e ormai si è in alto, si continua a salire fino alla stazione di Opcina, che gli italiani chiamano Opicina, ma così si chiama Opcina. Poi si fa un'altra grande curva e si comincia ad attraversare il Carso. E si va su e si segue la valle del Timavo, perché è la cosa più semplice. E poi dalla valle che è qua. Poi dalla valle del Timavo si arriva a Postumia, da valle a Postumia si arriva a Demona, cioè a Lugaibach, cioè a Lubiana, si attraversa la Carniola fino a Marburg. Marburg è la città che attualmente viene chiamata Maribor. E qui si taglia su, si valicano le Alpi, qui dove è molto più facile valicarle perché c'è un valico naturale, e si arriva a Graz. Da Graz si sale, fino a che si trova all'ultimo inciampo. L'ultimo inciampo è una catena montuosa che si chiama il Semmering. E lì come si fa a superare il Semmering? Ci vuole il genio di un grande ingegnere, che è Carlo Gega, che trova il modo di superare il Semmering con una serie di viadotti. E si arriva a Vienna. Questi sono i celebri viadotti della ferrovia meridionale. La ferrovia meridionale ha pochissime gallerie. Fa sacco di tornanti. E ha moltissimi viadotti, questi sono i grandi viadotti. Guardate come sono fatti. Sono fatti negli anni 50, quando ormai è usuale adoperare il ferro. Gega non si fida. Gega costruisce alla romana. Tutti i viadotti della ferrovia meridionale, detta anche Südbahn, sono viadotti fatti alla romana, come se fossero acquedotti romani. Questo è il viadotto di Barcola, questo è il viadotto di Borovnica vicino a Lubiana e questo è il grande viadotto del Semmering vicino a Vienna. Tutti i viadotti funzionano benissimo, tuttora, no? Notate che sono stati pensati guardando in là. La velocità commerciale dell'epoca, cioè la massima a cui potevano andare questi trenini, era di 40-45 km all'ora. Sono pensati per 90 km all'ora. Oltre no, perché le pietre cominciano a volare via. Ma quindi vuol dire che reggono il doppio della velocità commerciale. E che vuol dire che sono stati progettati a metà dell'Ottocento pensando all'alta velocità. A quella che nei criteri ottocenteschi sarebbe stata l'alta velocità. Cioè non 45 ma 90 all'ora. Velocità che i treni merci seguono tuttora fondamentalmente senza problemi. Gli unici che hanno problemi sono i passeggeri che vanno più veloci, ma i treni merci no. Ecco, questa è la grande ferrovia che offre a Trieste un enorme vantaggio competitivo, in particolare nei confronti di Fiume, che si trova tagliata fuori anche dal mercato ungherese, perché agli ungheresi conviene far passare le merci su Vienna, poi farle scendere per la Südbahn ed andare a Trieste. Bene, ultimo aspetto, ancora più curioso, economia e cultura. All'interno di questo grande progetto mitteleuropeo, come abbiamo visto, rientra anche l'Italia, e cioè grande progetto Germania, Austria, Balcani e Italia. L'Italia non è semplicemente una periferia, che non è l'Italia del Venezia Giulia del Trentino, è l'Italia del Lombardo-Veneto, cioè il cuore produttivo d'Italia, il cuore della civiltà italiana in quel momento. E quindi questo disegno ha anche una valenza culturale. Cioè si tratta di integrare nella cornice imperiale non solo l'economia, ma anche la cultura italiana. E allora voi avete questo caso piuttosto strano di una impresa di navigazioni, di un'azienda economica, una compagnia di navigazione, che crea anche una casa editrice. La terza sezione, già dal 49, la terza sezione dell'OID è artistico-letteraria. Che cosa fa? Periodico, letture di famiglia. Cioè buone letture per la famiglia è una collana ritascabili. Quali tascabili? Della letteratura tedesca e della lettura italiana. Tascabili classici della cultura, ma in formato popolare, no? Costano poco, no? Quelli che noi chiamiamo tascabili attualmente. O almeno la mia generazione ha chiamato tascabili, adesso non si leggono più i libri fatti di carta, ma fino insomma agli anni 2000 la forma più economica di lettura era il tascabile, no? Supplire adunque ad una mancanza troppo lamentata in Italia e diffondere sempre più i frutti del sapere classico italiano nelle altre nazioni. Questa è una delle ragioni sociali dell'Ode austriaco. E fin qua l'età d'oro. No? Questi sono i grandi disegni, i grandi proponimenti e anche le grandi attuazioni. Però le cose non vanno proprio così. Perché? Perché l'Austria è povera. O perlomeno è troppo debole per sostenere il ruolo che von Bruck le vorrebbe affidare. Non ce la fa. Ha problemi di capitalizzazione. La modernizzazione è tardiva e discontinua. Alcune aree si modernizzano, la Boemia ad esempio. Le aree modernizzate dell'impero asburgico sono la Boemia, Vienna e Trieste e qualcosina Fiume e Pola, meno, ma i grossi centri sono la Boemia, Fiume e Trieste. Il resto è indietro, è ancora premoderno. Che vuol dire che l'Austria non ha le risorse per inserirsi pienamente nell'economia mondiale, cioè non riesce a globalizzarsi. Non riesce a globalizzarsi e a diventare trainante per l'economia tedesca. Il traino dell'economia tedesca sta altrove, sta in Prussia, sta nell'asse renano, no? L'Austria rimane indietro. Progressiva, quindi, posizione di marginalità economica che si rispecchia anche sulla situazione di Trieste, non in assoluto. Se vedete gli indici di crescita di Trieste sono favolosi, no? Ma provate a paragonarli a quelli di Amburgo e di Brema. È un altro mondo, evidentemente. Perché dietro Trieste sta l'Austria, che mette tutte le sue risorse su Trieste, ma dietro Brema e Amburgo sta la Germania e non c'è partito. Inoltre i porti del nord possono utilizzare le vie fluviali e un enorme sistema ferroviario che ha il grande vantaggio di non dover superare le Alpi e quindi costa meno. E quindi l'economia tedesca si indirizza tutta ovviamente verso i porti del nord. Ed ecco un piccolo elenco di occasioni mancate, perché c'è un grandissimo spirito di iniziativa, ma mancano, come sempre, i quattrini. Caso di studio, caso esemplare, il canale di Suez. Revoltella è uno dei promotori. È dentro la società, ha un ruolo importante nella società del canale, ma poi alla fine, quando si tratta di piazzare le azioni, non riesce a piazzarle sul mercato austriaco. Le piazzano gli inglesi, i francesi, gli austriaci no. Non hanno i capitali da investire. E quindi in realtà l'impresa del canale, sì, è un'ottima occasione, perché accorcia chiaramente le linee marittime. Però dal punto di vista finanziario è un'occasione mancata. Il canale sarà sempre un'impresa anglo-francese, non anglo-franco-austriaca, perché l'Austria non ce la fa. Ancora, grandi progetti di espansione in Estremo Oriente e in America Latina. Vedete che ragionano in grande, eh? E guardando l'America Latina, ecco che cade un occhio sul Messico, dove c'è una situazione politica confusa, e dove nel gioco delle potenze pare si apra uno spiraglio all'influenza austriaca. Tanto che il fratello minore dell'imperatore, Massimiliano d'Asburgo, colui che costruì il castello di Miramare ed era un appassionato di Trieste, accetta di diventare imperatore del Messico. E che i peteristi e i triestini si fregano le mani, evidentemente. Solo che è un'impresa sfortunata. È stata un'idea balzana di Napoleone III e Massimiliano finisce fucilato a Querétaro nel 1867. Probabilmente sarebbe stato anche in Austria un imperatore migliore suo fratello, perché era più intelligente, più liberale, di miglior carattere, ma le cose sono andate così. Ed ecco la fine del sogno. L'Austria perde terreno. Pensate alla guerra di Crimea, tutta l'Europa in guerra, meno l'Austria. Bene, si può dire, no? Fortunata l'Austria che resta fuori, no? Isolamento internazionale. Si isola dall'impero russo che l'aveva aiutata contro gli ungheresi. Si isola dalla Francia e dall'Inghilterra. E quando arriva la seconda guerra di indipendenza del Piemonte, ecco che l'Austria è isolata. L'Inghilterra si volta dall'altra parte e sorride, e la Francia scende in campo e sconfigge gli austriaci. Risultato? Gli austriaci perdono la Lombardia e dopo poco perderanno anche Veneto. Subito dopo, scontro decisivo con la Prussia e anche là nuovamente sconfitta. E quindi nel giro di 6 anni l'Austria è fuori contemporaneamente dall'Austria e della Germania. La prospettiva mitteleuropea collassa. Von Bruck si suicida. Si suicida perché l'hanno accusato falsamente di malversazioni, non è vero niente, ma dal momento che l'Austria ha perso la guerra, mentre lui era ministro della guerra, non era colpa sua, colpa di quegli idioti che hanno fatto l'ultimatum, un errore diplomatico al quale von Bruck si era opposto, ma poi quando c'è una sconfitta qualcuno deve sempre pagare, e von Bruck, Revoltella e i suoi amici vengono tutti accusati di aver lucrato sui rifornimenti, non è vero niente, Revoltella viene assolto, ma von Bruck si è già suicidato. Ecco che ormai c'è una nuova dislocazione di forze, e a questa dislocazione di forze si accompagneranno delle profondissime trasformazioni nell'economia, ma anche la maturazione di fermenti culturali nuovi, diversi e assolutamente drammatici.